Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e diamo subito il buongiorno al professor Federico Preti, presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Ingegneria Naturalistica e anche professore docente di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, esperto in difesa del territorio dell'Università di Firenze. Ben trovato, Preti.
Buongiorno.
Allora, grazie, vogliamo parlare oggi di abbandono del territorio, effetto climatico, rischio idrogeo edilizio e anche costi, ma partiamo da un titolo, quello del Tirreno di stamani, la Toscana del cemento, l'ISPRA si costruisce troppo, in un anno persi 238 ettari, in realtà veniamo da una illustrazione, descrizione e commento del rapporto ISPRA sul consumo di territorio a livello nazionale con focus toscano già prima di quanto successo il 2 novembre scorso, parlavamo della necessità di decementificare e di recuperare una naturalità del suolo. Lei dice abbiamo perso il controllo dei terreni, in che senso?
Ma grazie dell'opportunità per fare dei commenti. Sì, io ho pensato di chiamare il rischio idrogeologico, idrogeo edilizio, perché penso sia più chiaro, nel senso che l'ISPRA fa anche il rapporto annuale sul dissesto idrogeologico. Allora chiariamo che alluvioni e frane sarebbero dei processi naturali, diventano un problema per noi quando questi creano danni a infrastrutture, beni economici e purtroppo anche a vita umana che hanno un valore infinito. Quindi per valutare il rischio bisogna considerare due aspetti fondamentali, la pericolosità che certi eventi possono accadere, che però varia tra 0 e 1, quindi può essere anche molto alta, e va moltiplicata per il valore economico dei beni vulnerabili esposti a subire questi danni. Quindi, vista la domanda, partiamo da valle,
sì.
Poi vediamo cosa succede a monte. Nelle zone appunto cementificate, nella piana Firenze, Prato, Pistoia, sappiamo che abbiamo il massimo, oltre che nella provincia di Livorno, di superfici urbanizzate che superano il 10%, arrivano al 15%, ed è lì che ovviamente i danni sono stati più elevati, no? Ieri con gli studenti abbiamo fatto un po' di valutazione e quindi, per esempio, è stato detto in Toscana danni stimati per 500 milioni, a Campi Bisenzio sui giornali, queste poi saranno tutte da verificare, queste cifre che do, ma è per fare un ragionamento.
Si parla già di 300, no? Di 300 milioni.
Sì, esatto, ecco, esattamente, abbiamo valutato 300 milioni perché lì avevamo un'area ben precisa di 800 ettari, no? Ecco, 300 milioni su un'area di 800 ettari di cui potrebbe essere edificato il 10-15% corrisponde a 300-400 euro al metro quadro edificato, quindi se uno pensa ai costi di ristrutturazione che saranno necessari, ai costi di costruzione che erano stati sostenuti, ogni persona potrebbe avere davvero tanti soldi che dovrà spendere per tornare alla situazione precedente. Però dobbiamo anche pensare, ci sono delle foto emblematiche di San Piero a Ponti con un capannone in costruzione già allagato, che se ci fossero stati campi lì dove invece ora ci sono case, capannoni, strade, il danno sarebbe potuto essere con lo stesso evento anche 10 o 100 volte inferiore, perché non c'erano queste strutture che hanno subito i danni. Ora però veniamo alla pericolosità, perché ormai il territorio è così urbanizzato, poi vedremo in futuro come potremmo invertire la rotta, ma dobbiamo considerare se quello che è successo può succedere ogni quanto tempo, cioè mediamente ogni quanti anni.
E qui si innesca anche la variabile effetti climatici, no? E quindi le modifiche.
Esattamente, proprio la valutazione che mi ha fatto è vedere quanto può avere inciso questo, no? E, diciamo, sempre riferendosi a dati già usciti e pubblicati, quindi non studi così approfonditi visti i tempi, però si parlava di tempo di ritorno di 100 anni, si è detto era una pioggia eccezionale, non si vedeva da 100 anni. Allora, questo è vero, potrebbe essere ancora di più considerando singoli pluviometri in cui veramente è piovuto tanto, però rimane il problema che se questo fosse successo tempo fa, quando appunto non c'era il cambio climatico, come è stato accennato all'inizio, avevamo un territorio a monte che rispondeva in maniera diversa, cioè un territorio dove veniva trattenuta più acqua rallentata e arrivava a valle, diciamo, in maniera meno pericolosa. Tra l'altro, facendo dei sopralluoghi anche a monte, ora ci sono frane, è vero che il bosco è aumentato, ma non ce la fa a compensare questa perdita di laminazione diffusa, noi l'abbiamo chiamata, cioè praticamente facendo dei calcoli già in precedenza si è visto che quello che ora dobbiamo stoccare nelle casse di espansione, nelle nuove opere idrauliche, corrisponde più o meno a quello che prima veniva trattenuto, diciamo, nei bacini idrografici a monte. Questo è un problema, e fra l'altro diciamo che una conferma di questo io l'ho ritrovata anche nei documenti della Commissione dei Marchi. Era stata insediata una commissione dopo l'alluvione di Firenze del 66, che nel giro di qualche anno, nel 74, ha pubblicato un lavoro importante dove, tanto per dire chi erano i personaggi a cui era stato affidato questo compito, si parlava di costruire 13 dighe, tra cui quella di Bilancino, che è l'unica che è stata costruita. Quindi, diciamo, ingegneri idraulici ortodossi. Un altro di questi, tale Supino, aveva proposto di aggiungere ogni 20 o 30 metri di dislivello dei fossi, in aggiunta a quelli che ancora c'erano, se pensate all'alluvione di Firenze di 57 anni fa, per accumulare acqua. Quindi questa è una cosa che noi abbiamo perso completamente.
Ecco, a questo proposito, quindi, professor Preti, quindi lei mi sta dicendo le professionalità, le competenze, le indicazioni c'erano anche 50 anni fa, dopo quello che era successo, ma come mai, dal punto di vista sia dell'aspetto edilizio, quindi della costruzione, sia soprattutto dal punto di vista della manutenzione e della prevenzione, questo non si è applicato? Insomma, la proporzione di una diga su 13 la dice lunga.
Sì, vabbè, sulle dighe ci sono tante altre problematiche, qualcosa è stato fatto e ci mancherebbe altro. Sono state fatte ad esempio le casse di espansione, che hanno funzionato al posto delle dighe, che possono presentare altri problemi. Diciamo che pur di costruire abbiamo anche arginato tutto, e questo è un aspetto importante. Cioè, arginare vuol dire praticamente proteggere da eventuali esondazioni il territorio circostante l'alveo, però questo ha indotto a costruire ancora di più e purtroppo a trasferire il rischio più a valle, perché effettivamente se si argina, ammesso che non ci sia la tracimazione degli argini, noi trasferiamo più a valle più acqua in meno tempo. Quindi questo, diciamo, è stato il concetto di dire: io mi proteggo dai fiumi, quando forse noi dovevamo proteggere i fiumi e i torrenti. Questo è sicuro, perché tra l'altro siamo andati in crisi, se è vero, con una pioggia con un tempo di ritorno di 100 anni. Le opere idrauliche, di cui ho accennato, dovrebbero proteggere un territorio con un tempo di ritorno almeno di 200 anni, quindi c'è qualcosa che non ha retto.
Ecco perché, come diceva, parliamo di rischio idrogeoedilizio, un rischio però che adesso come lo si affronta in prospettiva?
Ecco, se posso aggiungere velocemente quello che volutamente ho tenuto in fondo, la questione cambio climatico, no? Quanto può aver aggiunto al problema questo cambio climatico? Allora, se posso.
Certo. Abbiamo del tempo, e anzi è tempo prezioso da condividere su queste tematiche.
No, perché appunto, siccome questo discorso dei tempi di ritorno, no, è importante, 100 anni di tempo di ritorno vuol dire che se avessimo avuto quella tenuta del territorio, in realtà noi avremmo eventi da cui ci potremmo proteggere con tempi più lunghi, che questi si sono ridotti, ma si sono ridotti, cioè più frequente la possibilità che si verifichino, anche per il cambio climatico. E da stime sui trend, siamo ancora a questo perché dovremmo consolidare poi queste valutazioni, però che il LAMA ha già pubblicato, diciamo che il cambio climatico può avere inciso sui tempi di ritorno per un 10%, cioè un 10% di aumento della frequenza di questi eventi pericolosi. Però in termini di rischio idrogeologico, insomma, non c'è un rapporto diretto. La mancata trattenuta dell'acqua e il cambio climatico possono avere inciso in un aumento del 50% del rischio complessivo, il che vuol dire che quei 300 milioni senza il cambio climatico e senza la perdita di presidio e manutenzione del territorio potevano essere a pari livello di cementificazione, nel senso di urbanizzazione, anche 200 milioni, cioè 100 milioni in meno. Quindi sono un po' queste le valutazioni. Cosa fare? Allora, intanto chiaro che siamo forse un po' in ritardo e tante situazioni sono già compromesse. Parlavo appunto della foto emblematica San Piero a Ponti di un capannone ancora in costruzione, già allagato. Quello che veniva fatto notare era che c'erano un paio di capannoni limitrofi a questo sfitti, no? Quindi bisognava evitare forse di autorizzare nuove costruzioni, e possiamo arrivare anche alla soluzione di delocalizzare edifici a rischio. Questa è una tendenza a cui dovremmo arrivare. Oggi ci si deve rimboccare le maniche. Domani io porterò mia figlia insieme alla sua classe a spalare, ben venga, angeli del fango. Giovani, secondo me, impareranno molto da questa esperienza, purtroppo, però sarebbe bene che si arrivasse a avere gli angeli della prevenzione civile più che della protezione civile, cioè persone informate che insieme lavorano per prevenire quello che è successo. A livello più tecnico, sì. Ora si parla tanto di nature-based solutions, va un po' di moda, per compensare e mitigare proprio quello di cui parlavamo prima, no? Cioè mitigare il rischio e compensare la perdita di tenuta del nostro territorio. Questi si possono fare a monte, nei nostri bacini collinari e montani, ma ormai anche in città. Allora, non si scopre però nulla, questo io ci tengo a dirlo, appunto, anche a nome dell'associazione che presiedo. Noi conosciamo bene l'ingegneria naturalistica, sono opere fatte con materiale reperibile del loco, legname, piante vive come materiale da costruzione. A Firenze, in Toscana, sono nate le sistemazioni idraulico-forestali, quindi ci sono opere che possono essere fatte per regimare meglio le acque a monte, e in città ora ci dobbiamo misurare sul fatto che le nostre città devono essere più permeabili, non essere delle spugne che assorbono l'acqua. Possiamo anche in città farci aiutare dalla vegetazione, che deve trattenere, intercettare e frenare l'acqua prima che arrivi,
certo.
Alle fognature, agli scoli e poi ai corsi d'acqua che sono esondati.
Questo è tutto un aspetto su quello che dovremo fare anche nei contesti urbani, di cui ci occuperemo e continueremo ad occuparci. La lascio con davvero 30 secondi, professor Preti, mi interesserebbe dalle sue lezioni in queste ore, in questi momenti, no, con queste notizie che arrivano e che sono materia viva anche per i suoi studenti, qual è la domanda che l'ha più colpita, rivolta adesso ai ragazzi?
Ma era una domanda che i giovani, anche su altre questioni, mi pongono, e dice: ma ce l'avete rovinato voi il pianeta, ora è troppo tardi. Quindi un po' di preoccupazione, di ansia climatica. Io credo che molti di noi invece si sono dati da fare comunque per occuparsi di ambiente, di territorio, e dobbiamo insieme a loro continuare su questa strada. Cioè non possiamo dichiararci sconfitti, perché sarebbe veramente grave anche per la loro salute,
certo,
psicologica.
Per noi, per loro e per l'ambiente tutto. Arrivano messaggi di ringraziamento per le sue spiegazioni molto chiare, professor Preti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutte e tutti, arrivederci.